Quest'anno voglio fare una premessa, è iniziato il nuovo corso, i ragazzi ce ne sono tre, di cui c'è Brooke, scorsa settimana abbiamo incominciato, poi c'è la Sophie e l'Axel. Il tema è difendere Dio e suo figlio Cristo Gesù, tema che può essere anche molto attuale. Questo, ripeto, l'avevo molto a cuore perché ho raccolto in tutti questi anni le loro domande, sia bibliche che non bibliche. E ho fatto una selezione questa volta, ho scelto quelle bibliche per me e quelle non bibliche da presentarvi. Ed è stato interessante perché domanda per domanda era come se avevo dei cestini e mettevo ogni domanda in diversi cestini. E in questi diversi cestini ne sono nate 11, ma qui per ordine di frequenza e di crescita ve ne presento 5. Quindi abbiamo questi 5 temi, 5 punti che sono nati proprio dalle domande di questi ragazzi. Le domande di questi ragazzi al di fuori del contesto biblico erano anche difficili. E mi ricordo quando ho iniziato, io non ero preparato, tanto è vero che non ero neanche. Non ho chiesto io neanche di fare questo compito, ma il pastore, ero bello fresco della chiesa, dopo un anno mi dice: "Guarda Enzo, vieni, vieni qua, rimani un po' dopo il culto, devo parlarti." Mi ricordo, siamo rimasti a lui e mi ha detto proprio direttamente: "Guarda, tu ti occuperai dei ragazzi per l'insegnamento biblico." Io rimasi lì con gli occhi aperti e incredulo, ho detto: "Ma no, io non ce la posso fare, io non so niente, vengo dal cattolicesimo. Mi sta appassionando a Gesù", perché io vedevo che io prendevo tante note, no? E quindi vedeva la mia volontà di crescere. E questo, diciamo, gli ha dato la visione di un potenziale che io non vedevo in me. E questo mi collego appunto alla Jasmine, no? È quello di avere coraggio, di affrontare anche quando il Signore chiama e chiama altri. Per noi, a volte noi è difficile fare il passo avanti perché siamo impreparati, no? Siamo nei nostri limiti, no? Zona di comfort che vorremmo rimanere, no? Perché te, no, no, vai tu, non io, non io, ha detto a te, vai tu. Invece qui quando il Signore chiama bisogna andare. Loro hanno avuto un atto di coraggio e mi ricordo che la prima lezione io le mie gambe facevano così, tremavo. E dopo chiaramente. Da queste domande a volte mi dicevo: "Guarda, io non ti so rispondere, mi preparo e poi la prossima volta ti saprò rispondere." E da qui poi il Signore mi ha fatto vedere che avevo bisogno di una scuola biblica, avevo bisogno di una storia delle chiese, storia delle religioni, omeletica, tutte cose che poi negli anni il Signore mi ha fatto vedere passo dopo passo, ma che da me non erano assolutamente previste e ne viste. Fatto questa premessa, passiamo al primo punto. E queste sono tutte le raccolte dei temi dei ragazzi, quindi è una cosa anche che penso sia interessante anche per voi. Il primo punto è legato proprio a queste domande indirizzate, che oggi viviamo in un mondo molto frenetico, si evolve in maniera molto accelerata. E la scienza lo fa da padrone, tutto deve essere scientificamente comprovato, numericamente e dimostrato coi fatti. Su questo primo punto, come avevo replicato? Perché qui ci sono alcune mie risposte, ma non sono tutte, poi sono approfondite anche, è solo un cenno, una panoramica vi faccio. In Giovanni 14:16, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù, vedete, non si presenta come un'idea astratta. Quelle parole di Gesù sono autentiche. Lui si è presentato come una persona fisica, come una presenza viva. La scienza può spiegare il come, ma la fede risponde al perché. In Matteo 22:37 Gesù disse: "Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente." E questo fa riflettere perché Il Signore non è che dice ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutta la tua anima e con tutto il tuo cuore. No, lui mette prima il cuore e l'anima. E questo è molto importante. Perché? Perché Gesù dice queste parole? Perché l'anima e il cuore sono il contatto e lui, Gesù, è quello che cerca, è proprio il contatto con noi, perché noi eravamo in stretto contatto, eravamo destinati a stare con il Signore, lui ci voleva, eravamo lì, il Signore eravamo in presenza. Dopo con Adamo ed Eva sappiamo le cose come sono andate, c'è stata la netta separazione. E Gesù vuole che noi lo cerchiamo. E questo cuore, questo anima lo mette per prima, ma però ci ha dato anche la razionalità, la mente, perché lui ha fatto la creazione, ma lui ha delegato a noi di governare questa creazione. Una volta lessi in un articolo cristiano le seguenti affermazioni. La Bibbia non è un manuale scientifico, ma una rivelazione del senso profondo della vita. La scienza spiega i meccanismi, la fede rivela il significato. Quindi c'è un concetto chiave. La scienza cerca di descrivere come funziona il mondo, la fede risponde al perché esistiamo e qual è il senso ultimo della vita. Altro punto, questo sempre dalle domande che sono emerse dai ragazzi, ma perché, io mi ricordo ancora questa, ancora molto più accentuata quando c'era l'abbattimento delle torri gemelli, no? Ricordate nel 2001, ma perché tutto questo, ma da che cosa è dovuto, perché questi aerei, ma chi li governava questi aerei, ma si sono ammazzati anche loro, dovevo dare tutte queste spiegazioni ai ragazzi, no? Da dove provengono, ma a chi credono, e quindi non è facile a volte, cioè, nell'età tra fascia degli 11 e 15 anni spiegare in parole semplici questi fatti. Ebbene, a tutt'oggi devo dire che Ucraina, Polonia, Medio Oriente, e già i ragazzi facevano tante domande, perché Israele è stata sempre la zona di Gaza, la striscia di Gaza è stata sempre quella vicino ai paesi di Gerusalemme Est, è sempre stata la zona della Palestina, è sempre stata una lotta tra Palestina e Israele. E già i ragazzi, più di 20 anni fa, ma anche di più, mi chiedevano, ma come mai lì ogni tanto succedono queste cose? E dovevo spiegarle. E oggi queste cose sono sempre attuali. Ma la moltitudine di gente non sa che Gesù già 2000 anni fa ha annunciato queste cose. Parole, e ve le leggo, Matteo 24:14. Guardate, che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome, dicendo, io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà popolo contro popolo, e regno contro regno, vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro, e sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti. E allora verrà la fine. Ecco, Gesù più di 2000 anni fa aveva già un pronostico, aveva già tutto scritto. Quello che stiamo vivendo oggi ci turba, no? Rimaniamo un po' scioccati, ma in realtà Gesù aveva elencato bene. Quindi potrebbe essere questo un articolo scritto su un quotidiano di oggi, 5 ottobre 2025, autore, scrittore, Gesù Cristo. Faccio una breve retrospettiva perché è anche interessante, visto che è anche un tema attuale. In 1948 c'è la nascita di Israele e la prima guerra arabo-israeliana, quindi un primo riconoscimento. 1967, guerra dei sei giorni, questo per conquistare i vari, la Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est. Nell'87 al 2000 ci sono le intifada, cioè vale a dire i palestinesi si cominciano a ribellare contro Israele, e violenze su violenze. Da 2006 oggi quella zona è governata da Hamas, che lotta contro Israele. E quindi il conflitto si intensifica sempre di più e sempre più agguerrito. Ma se andiamo nella Bibbia, geneticamente i palestinesi sono il risultato di millenni di mescolanze tra cananei e filistei. Quindi capite bene che le origini di queste guerre non sono di adesso, di un secolo fa, di due secoli fa, ma parliamo di millenni di anni. Quindi se parliamo di Davide e Golia, Davide, Golia era un filisteo, parliamo già di 3.000 anni fa. E quindi noi, che siamo cristiani, dobbiamo capire capire bene quello che sta accadendo, perché abbiamo tutto quanto Gesù aveva detto, e non solo, ma abbiamo anche la parte dell'Antico Testamento, le origini di questo conflitto. Tutto perché? Perché Dio ha promesso un territorio a Israele, e questo territorio è sempre una terra, zona calda. Infatti a tutt'oggi le iniziative diplomatiche sono al centro, così come sono al centro anche le proteste internazionali, come se aprite un telegiornale è all'ordine del giorno. Ma come citato nella Bibbia, la vera pace non viene da trattati politici, ma dalla riconciliazione con Yeshua, nel momento in cui lui ritornerà. Nella Bibbia, quello che bisogna anche ricordare, ci sono circa 300 profezie e il 90% di queste sono state già successe, sono già avvenute. E a tal proposito, in Ebrei 9:27 leggiamo, scritta dall'Apostolo Paolo, «E come stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, e dopo ciò viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la salvezza». È per questo che Gesù preparò i suoi discepoli e gli disse queste frasi. In Giovanni 14:27, «Io vi lascio la pace, vi do la mia pace». Io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Quindi noi oggi dobbiamo avere questa fermezza di fronte a questa attualità, di avere unanimità con Gesù, di avere il cuore in pace se noi siamo in comunione con Cristo. Altro tema, raccolto sempre da queste domande dei ragazzi, era sul pensiero che oggigiorno il pensiero umano, l'etica morale è cambiata. La società è cambiata. Queste sono domande dei ragazzi, pensate un po'. E mi hanno fatto notare che la gente è molto più realista. Si basa su basi scientifiche e ondata di una gran quantità di informazioni che può essere anche una disinformazione, all'interno della quale c'è molto materialismo, che provengono dall'influencer, dai mass media e dalla gente di questo mondo che ne siamo circondati. E a questo possiamo replicare in questo modo. E questo che ho cercato, questi sono cenni di risposte che ho dato ai ragazzi. Ho detto, guardate che ci sono cose che esistono ma non si vedono. Ad esempio il vento c'è ma non si vede. Certo, un buon osservatore può dire, ma io il vento non lo vedo, però vedo i suoi effetti, vedo gli alberi che si muovono, vedo il rumore, vedo il fruscio. Certo, questo è vero, ben detto, buona osservazione. Ma noi possiamo replicare a questa persona, realista, razionale. Hai mai visto l'amore? Hai mai visto la speranza? Hai mai visto la gioia? Vedete, queste cose non si vedono, ma ci sono, esistono. La stessa cosa è l'esistenza di Dio. Non si vede, ma esiste. Possiamo inoltre affermare che nel passato vi erano molte malattie, come la peste nera, l'avete sentite, no, parlare? La peste, il vaiolo, la lebbra, la malaria, malattie che portavano milioni e milioni di persone alla morte. Il tutto, e non dimentichiamo la pandemia in questi ultimi anni che abbiamo avuto. Tutto dovuto a che cosa? A dei virus. Questi c'erano, ma non si vedevano. E sono stati scoperti con il giusto strumento, con il microscopio. Allo stesso modo possiamo dire che Dio e suo figlio Gesù possono essere scoperti allo stesso modo, nella stessa maniera, usando il giusto strumento, la Bibbia. In Giovanni 20, 29 Gesù disse: perché mi hai visto, Tommaso? Tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Questa è una grande verità che dobbiamo portarci. Perché Gesù ha detto queste parole? Perché? Proprio per coloro che non vedono Dio, ma devono credere con il cuore, con l'anima. Dopo forse arriva la mente. Quarto punto era, dice, guarda che io ho sentito a scuola che il professore mi ha detto che l'origine dell'universo è avvenuto col Big Bang. Invece è vero, effettivamente anche a me ha avuto lo stesso tuo riscontro a scuola, no? Questa teoria del Big Bang, che cos'è? È praticamente, ve l'ho dovuto spiegare in parole molto semplici, è la geofisica che descrive l'origine dell'universo, dove vi era un piccolo punto di concentrazione di materia che si è espansa e dopo questa espansione ha portato a un'esplosione. Questa esplosione ha dato origine allo spazio, al tempo, alla materia, alle stelle, alle galassie e per ultimi ai pianeti. Qui avevo spiegato poi, ho aggiunto altre teorie, qui ve ne aggiungo solo un'altra, ve ne dico, c'è la teoria della cosmologica. Quella teoria cosmologica cosa dice? Che l'universo praticamente non è nato una sola volta, ma c'è un ciclo di espansione e poi di restrizione e questi portano di nuovo a nuovi cicli. Come possiamo replicare qui? E questo gli avevo detto, guardate che queste non per niente voi mi avete citato una parola all'inizio. Prima del Big Bang cosa mi avete detto? Teoria, giusto, teoria ho detto. Teoria significa ipotesi. E ipotesi cosa significa in italiano? Ipotesi significa che è un qualcosa che potrebbe essere, ma concretamente, fisicamente, non è ancora dimostrabile. Le risposte possono arrivare alle risposte bibliche. In principio, nel principio Dio creò i cieli e la terra. Non per niente è questo, se voi aprite la Bibbia, primo capitolo, primo versetto, non è un caso. Primo capitolo, primo versetto, è l'inizio. Ma non solo ci fermiamo all'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento Gesù riprende anche la verità della creazione. Giovanni 8,12, troviamo scritto, e Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E c'è un'altra citazione in merito che Gesù fa in Marco 10,6,8. Ma al principio, queste parole di Gesù, dice, ma al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina, perciò l'uomo lascerà sua madre e suo padre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una stessa carne, così non sono più due ma una sola carne. E qui si rifà all'Antico Testamento, a Genesi 1,27. E questo, dopo 1300 anni, Gesù riprende le parole che ha scritto Mosè nel Pentateuco per dimostrare la veridicità della creazione. Infatti, in Genesi 1,27, troviamo scritto: così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Quindi la teoria del Big Bang e altre teorie menzionate, ne ho menzionata solo una, due, cercano di descrivere come l'universo ha avuto inizio, ma la fede cristiana invece descrive chi ha voluto e creata. Quinto ed ultimo punto, queste sempre nate da domanda dei ragazzi, mi dicevano: guardate che Enzo fa, ma come mai? Ma sai che io vedo gente che mi ha parlato di un'amica, di una mia mamma che fa yoga, meditazione. Allora, allora qua devo un attimino spiegare questo concetto. E c'erano domande diverse, domande, non era solo una domanda singola. Allora dopo qui ho approfondito e gli ho detto: guardate, tutte queste cose sono bellissime, affascinanti all'apparenza esteriore, no? E nel mondo in cui noi viviamo, no? Viviamo in un mondo molto stressato, no? E quindi la gente cosa fa? Cerca di trovare un proprio spazio e di trovare un proprio sacro in se stesso per liberarsi da queste pressioni esterne che ha e trovare una serenità interiore e questa pace. E poi gli ho detto: vedete che tutto questo sono originate da guide spirituali come Buddha e Yogananda. E qui, da lì poi, mi sono interessato alla storia delle religioni. E sono filosofie e tecniche che sono poi unite nel corso degli anni anche a un misticismo cristiano. E nel tempo ne hanno fatto anche delle religioni. E da qui nacquero le due religioni fondamentali che praticano queste meditazioni yoga, e sono l'induismo e il buddismo. L'induismo sono religioni praticamente che coltivano altre divinità, Shiva, Vishnu ed altre, e sono politeiste. Il buddismo, fondatore Buddha, viene rivolto a lui la grande sovranità, e sono applicazioni verso una fede che non hanno un Dio in sé. Praticamente l'obiettivo è quello di raggiungere il Nirvana. Che cos'è Nirvana? Che non è né un luogo, né un Dio, non è neanche un momento di estasi, ma è una condizione che si raggiunge attraverso la mente per spazzare via tutte le sofferenze che sono dentro di noi, per poi raggiungere questa pace interiore, che viene tutto nella mente. E quindi loro, quando hanno sentito questo, praticamente hanno capito meglio il cosa c'era dietro tutto questo, queste pratiche. E gli ho spiegato che poi praticamente l'obiettivo era che quando si abbracciano queste, quello di diventare, praticamente ci sono sia nell'Asia orientale, ma anche nell'Asia orientale a sud, come in Thailandia, India, Nepal, Bali, e via discorrendo, e l'obiettivo è quello di diventare un Bhatishativa, cioè vale a dire un lama. Cioè quando tu raggiungi questa nirvana e quello tu, questo nirvana vuoi trasmetterlo anche ad altri. Ma questo porta nient'altro che a una religione che non esiste, portare a un ragionamento mentale che è nella tua razionalità solo interiore, ma non porta ad alcuna salvezza. Come ho replicato, io mi ricordo in questo, gli propose ancora Gesù, le parole di Gesù, disse, che Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene a me se non per mezzo del Padre, per mezzo di me. E mi ricordo che una volta ho riflettuto anche su questo versetto e gli ho detto: guardate che Gesù non dice io sono le vie, ma dice io sono la via è unica. Quindi è interessante questa affermazione, questo gli ha fatto un po' riflettere. Quindi è un invito che, dice, che Gesù fa, dice guarda, io sono qui, sono l'unica via, la verità e la vita. Accettami nella tua vita e sarai salvato. E quando Gesù era con gli apostoli, forse neanche gli apostoli avevano conosciuto bene Gesù in questi 3 anni, di discepolato che hanno fatto con loro. Infatti in 14:9 dice: da tempo Gesù le dice, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Questo vi ricordate in che contesto lo dice, no? Quando lui li prepara, dice: guardate che io dopo vi devo lasciare, devo andare verso mio Padre. E Filippo dice: ma come? Ma fammi vedere tuo padre, mostraci tuo padre. E lui dopo replica con questa affermazione. Vedete, nel cristianesimo Dio non è una forza cosmica, astratta, una coscienza universale o trascendentale, come c'è nell'induismo e nel buddismo, ma è una persona che si è rivelata a Gesù. E questo è il punto, è il nodo centrale. Dio si è fatto vicino, si è fatto carne, Dio si è fatto volto, Dio si è fatto voce ed è l'origine di tutto. Gesù non solo ha predicato, ma ha dato la sua vita per noi. Qui non c'è filosofia, ma è una storia concreta. È una storia concreta di salvezza. E questo distingue profondamente, profondamente la fede cristiana da qualsiasi altra religione o via spirituale. In Esodo Dio si rivela a Mosè e Mosè dice: ma senti, ma io mi trovo di fronte a un rovetto ardente, no? Dice: Mosè, Mosè, si sente anche chiamare, no? Si sente anche dare degli ordini a Mosè. Dice: ma con chi sto parlando? E Dio disse: guarda, io sono colui che sono. Questo colui che sono, questo ci fa capire che Dio esprime l'idea di esistenza assoluta, di presenza costante e di autosussistenza. Dio è colui che è senza dipendere da nulla. Quindi, racchiudendo questi 5 punti, questi 5 punti portano solo a una conclusione, così riuscite meglio a vederli tutti. Portano alla ricerca della conoscenza della vita attraverso la creazione. cioè c'è la creazione e qui nella creazione si cerca di trovare un qualcosa, ma vi è una differenza per chi accetta Gesù nella sua vita, per chi riconosce chi è veramente l'identità di Cristo. Colui che ricerca Gesù e comincia a intraprendere un percorso con Lui, c'è una ricerca dello scopo della sua vita attraverso la conoscenza di Dio di Israele e suo figlio Gesù. Tutto questo porta a un'unica cosa: io sono la via, la verità e la vita. Questa è un'occasione da non lasciarsi perdere, né per voi, ma anche per, se avete possibilità, di poter anche, tra virgolette, pubblicizzarlo. Chiaramente, se io avessi fatto una presentazione questa a Milano, in Piazza Duomo, forse sarei anche linciato anche da più persone, soprattutto in circostanze politiche che stiamo vivendo. E qui vi è, riconoscendo Lui, vi è anche la salvezza e vita eterna. E questo è un compito che ho iniziato dicendo: difendere Dio di Israele e Gesù Cristo vuol dire apologetica nella teologia. E apologetica, questo per dare un picchi, una spinta in più, e deriva da due parole: apos. Apos vuol dire cercarsi di essere lontano. Logos, il logos, sapete, la ragione. E questo perché era associato? Perché in Grecia praticamente c'era l'accusatore, l'accusatore aveva la possibilità di difendersi da lontano, quindi esponeva la sua ragione lontano, con lo, logos, pos, con la ragione da lontano. Quindi questa, facciamone anche noi tesoro, di quando sentite magari cose che vanno contro Israele, lo so, è difficile in questo momento, o contro Cristo, suo figlio Gesù, noi dobbiamo essere forti e dobbiamo essere dalla parte apologetica di difendere Cristo, di difendere Gesù, di difendere Dio. Lui ha fatto tanto per noi, è andato in croce, ci ha lasciato i segni, le sue mani sono state crocifisse, i suoi piedi sono stati crocifissi. Una volta mi sono venuto in mente, mentre pregavo, mi sono piegato a terra, ho visto Gesù, mi sono messo a piangere, e non era la prima volta, ve ne racconterò una volta dove l'ho visto un'altra volta attraverso un sogno magnifico, ma questa ve la lascio per la prossima volta. Vorrei concludere con una preghiera. Grazie Signore Gesù per la tua grandezza, per la tua magnificenza. Grazie Signore in questo momento storico anche che stiamo vivendo, molto delicato, Signore. Donaci tu la saggezza, discernimento di esprimere, se ne abbiamo l'occasione o se qualcuno anche ci istiga, di difendersi. E tu hai detto, Signore, quando siamo chiamati in tribunale, saremo chiamati in tribunale, non dobbiamo preoccuparci di quello che dire, perché tu ci darai le giuste parole attraverso il tuo Santo Spirito. Questo ti chiedo per ognuno di noi, Signore, per tutte le persone qui presenti, che attraverso il tuo Santo Spirito, Signore, possiamo avere un atteggiamento apologetico nei tuoi confronti, ma soprattutto portandoti onore e gloria che ti merita, Signore, che merita ogni giorno, per quello che tu ogni giorno fai per noi, per quello che ogni giorno tu ci doni, Signore, per ogni giorno della protezione che tu ci dai, Signore, e per ogni giorno in cui noi possiamo dire: oggi è un nuovo giorno da vivere con te, in te e per te. Sia gloria ed onore a te, Signore, nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.